I was taken directly into a small tent straight off the boat. Two soldiers were crouched down, ready for me to enter. They lifted me up, turned me over, and smashed me to the ground. I could see Ben Gavir enter with an Israeli flag, and then all the kind of torture more intense in the tent.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Racconti che si ripetono sempre uguali. Vessazioni, pestaggi, abusi sessuali. Arrivano dalla Spagna, dall'Australia, dall'Italia e anche dalla Svizzera. Centinaia di membri della Global Sumud Flottiglia accusano le autorità israeliane di averli trattati con estrema violenza dopo averli intercettati in acque internazionali mentre cercavano di portare aiuti a Gaza. Un video, lo hai sicuramente visto, ritrae il ministro della sicurezza nazionale, l'oltranzista Itamar Ben-Gvir, che umilia gli attivisti stranieri senza rispetto né degli uomini né delle leggi internazionali. A me ha colpito molto, forse ha colpito anche te. E la domanda che mi faccio è se quella è l'immagine che Israele vuole dare di sé. Quanto l'atteggiamento di Ben-Gvir rappresenti il suo governo e il suo paese. Cercheremo di capirlo in questo episodio del Mondo Là Fuori. Questa settimana coinvolgiamo Michele Giorgio, che è appena rientrato a Gerusalemme dopo un periodo in Italia. Ben ritrovato, Michele.
Buongiorno a voi.
Ormai sei un nostro ospite abituale quando parliamo di Medio Oriente. Senti, al tuo rientro, sei rientrato da poche ore, che Gerusalemme hai trovato?
Ma una Gerusalemme sostanzialmente tranquilla, però si percepisce una tensione di fondo e soprattutto una Gerusalemme in cui ci sono molti meno turisti rispetto a questo periodo dell'anno. Ovviamente il conflitto, le guerre che negli ultimi anni hanno segnato la storia del Medio Oriente non potevano non avere un effetto anche sui flussi turistici, e poi dobbiamo anche considerare che spesso le compagnie aeree cancellano i voli, per cui sicuramente Israele, ma anche in parte i palestinesi, anche una città palestinese come Betlemme, pagano il costo in termini di flussi turistici molto molto ridotti di questo conflitto che non sembra terminare mai.
I was taken directly into a tent, a small tent, straight off the boat. Two soldiers were crouched down, ready for me to enter. They lifted me up, turned me over and smashed me to the ground, and now I think I've got a broken spine, so.
Senti, torniamo indietro di due settimane, torniamo all'arresto degli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Vengono bloccati in acque internazionali e poi portati a terra. Era già successo in passato con le operazioni precedenti, però in questa occasione, quando sono radunati tutti assieme, si fa vivo Ben-Gvir, il ministro Ben-Gvir. Ma che cosa c'entrava lui con questa operazione? Che ci faceva lì?
Beh, dobbiamo precisare che Ben-Gvir è responsabile per le carceri di Israele, quindi ha rapporti con la polizia carceraria, e quelle scene che abbiamo visto degli attivisti internazionali, in realtà noi qui a Gerusalemme, in Israele eccetera, abbiamo già viste altre volte, girate ovviamente nelle carceri di massima sicurezza dove ci sono i prigionieri palestinesi. Ben-Gvir si vanta di aver inflitto delle condizioni di detenzione molto dure ai prigionieri palestinesi, va ripetendo che le carceri israeliane non sono degli hotel, e quindi da quando è ministro ha imposto tutta una serie di misure molto rigide che hanno peggiorato sicuramente le condizioni di detenzione per i palestinesi. Però questa volta Ben-Gvir ha voluto, come dire, mettere in scena questa nuova rappresentazione di se stesso per lanciare una sfida anche a quel mondo occidentale europeo che lui non riconosce più o semplicemente accusa di non capire quale sia la situazione di Israele. Ma credo che la sua sia stata soprattutto una sfida ai governi europei, agli attivisti europei, nel senso di dire che fa quello che gli pare, che non saranno le condanne, le critiche internazionali, in particolare degli alleati occidentali, che ogni tanto arrivano a fermare il paese e a fermare soprattutto le sue azioni.
Il était entouré d'une horde de journalistes et de je sais pas vraiment qui, et en fait il déambulait un peu partout en voilà, en rigolant, en nous humiliant, il a marché sur des navigants et navigantes.
אחרי ש... לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
ישראל חי. ישראל חי. ישראל חי.
Ma facci un ritratto di Itamar Ben-Gvir. Qual è il suo partito? Quali sono i suoi obiettivi politici?
Ma il suo partito è Otzma Yehudit, che sarebbe Potere Ebraico, credo un nome anche che sia abbastanza chiaro, diciamo, nelle finalità di questa forza. Dire proprio di sé, insomma. Ben-Gvir è un discepolo del rabbino Meir Kahane, o almeno un seguace, e appartiene a quella corrente che faceva capo al partito Kach, che è stato tra l'altro dichiarato negli anni 90 illegale anche in Israele per il suo programma razzista e anti-arabo. E il rabbino Kahane, ed evidentemente anche il ministro Ben-Gvir, vedono nella questione palestinese un problema per ciò che riguarda i territori occupati, Cisgiordania e Gaza, e naturalmente anche alla zona araba di Gerusalemme. Ben-Gvir, suoi seguaci e quelli che fanno capo al suo partito ritengono che i palestinesi non dovranno avere nulla, anzi sarebbe opportuno che scegliessero la via dell'esilio volontario. E allo stesso tempo però per Ben-Gvir, così come lo era per il rabbino Kahane, è un problema anche serio la presenza in Israele di palestinesi, cioè di quelli che vengono chiamati gli arabo-israeliani, cioè i palestinesi che hanno la cittadinanza israeliana, che non sono quattro gatti, sono più di 2 milioni di persone, rappresentano più del 20% della popolazione israeliana e, come diceva il rabbino Kahane, sono un cancro all'interno di Israele, un pericolo costante a cui bisogna dare evidentemente una soluzione netta.
אני גאה להיות השר הממונה לארגונים שפעלו היום מול אותם תומכי טרור. אני גאה לתת להם גיבוי.
Tu dicevi, chiaro, non rappresenta tutta Israele, ma allora chi è il suo elettorato? Cioè, parliamo di fasce ultraortodosse della popolazione?
No, non degli ultraortodossi. Ben-Gvir appartiene a quella corrente sionista ultranazionalista, quindi religiosa sì, ma anche molto nazionalista. L'idea che gli ebrei ritornati nella loro terra debbano aiutare la redenzione, così come dice, quindi la volontà divina, evidentemente prendendo il controllo di tutta quella che era la terra biblica di Israele. E dietro questo elemento cardine religioso c'è poi tutto un discorso ultranazionalista che si scontra con quelle correnti ultraortodosse che invece hanno una visione per motivi religiosi completamente diversa.
È veramente un cosmo molto vario, quello israeliano. Ma perché è così importante per il governo Netanyahu?
Beh, sicuramente i seggi di Ben-Gvir, che sono circa una decina, non sono insignificanti per la stabilità di una maggioranza che è andata al potere con 64 seggi su 120. Sicuramente Netanyahu sa che Ben-Gvir ha delle posizioni e soprattutto degli atteggiamenti che possono mettere in difficoltà Israele, soprattutto per la sua immagine internazionale. Io credo che nel mondo non ci sia oramai più nessuno che non conosca il nome di Itamar Ben-Gvir e anche quello del suo collega Bezalel Smotrich, che fa parte di un altro partito, sionismo religioso, che porta avanti delle politiche simili a quelle di Ben-Gvir, in questo caso soprattutto per la colonizzazione dei territori palestinesi. Smotrich, diciamo, è meno vivace, è meno presente, è meno visibile di Ben-Gvir, ed è una cosa che tra l'altro Smotrich ha pagato, perché i sondaggi lo danno non sempre all'interno della Knesset, non sempre oltre la soglia di sbarramento. Invece Ben-Gvir, proprio con questo suo modo di fare, evidentemente riesce a catturare il consenso di quelle porzioni di popolazione israeliana, spesso giovanissima, che guardano lui come la possibile soluzione di forza che il paese dovrebbe attuare in ogni caso e sempre contro i suoi avversari e nemici.
Mm. Senti, tu dicevi che Netanyahu è conscio, no, dell'impatto che ha Ben-Gvir a livello di opinione pubblica internazionale, e allora Netanyahu come ha reagito alla presenza di Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia? Lo ha difeso, lo ha criticato?
Innanzitutto faccio una precisazione: ci sono delle differenze ovviamente tra Netanyahu e Ben-Gvir, ma credo che da un punto di vista ideologico questi due personaggi si siano avvicinati molto. Negli ultimi tempi Netanyahu sicuramente è diventato più radicale, più estremista negli ultimi anni soprattutto.
Perdonami, intendi dopo il 7 ottobre?
Anche prima del 7 ottobre sicuramente il premier Netanyahu ha avuto un'ulteriore svolta verso la destra radicale, seguendo Netanyahu ovviamente è un politico molto astuto e ha seguito anche quello che era lo spostamento dell'opinione pubblica verso posizioni sempre più di destra.
Gli ebrei e gli israeliani, perché molti di noi hanno dei legami fortissimi con lo Stato di Israele, non possono chiedere indulgenza, deroghe al rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani.
In Israele si è consci che anche una parte del mondo ebraico occidentale ormai sta prendendo posizione. Io ho trovato molto interessante quello che è successo per esempio negli scorsi giorni in Italia. Penso a figure come Enrico Mentana e Gad Lerner, che hanno detto: basta giustificare a tutti i costi il governo israeliano, basta dire che il problema sono le figure estremiste come Ben-Gvir. La loro posizione è: Israele ha un problema. Ecco, queste voci ebraiche che arrivano da fuori, arrivano in Israele come vengono accolte?
Rispetto all'atteggiamento dell'opinione pubblica israeliana, ahimè, credo che la maggior parte guardi con diffidenza e anche un po' di rabbia rispetto a questi atteggiamenti di ebrei che non vivono in Israele, che a detta di molte persone appunto si permettono anche di criticare, mentre invece dovrebbero dare un sostegno continuo, assoluto allo Stato ebraico, che è in guerra, che è in difficoltà, che deve assolutamente cambiare il volto del Medio Oriente per creare delle nuove condizioni di sicurezza e una nuova geopolitica. Però è anche vero che poi c'è un'altra porzione fatta di persone più ragionevoli che guardano a tanti aspetti, mi riferisco naturalmente soprattutto ad intellettuali, scrittori eccetera, che di fronte a tutto quello che è accaduto, pur avendo espresso soprattutto dopo il 7 ottobre 2023 sostegno ad un'azione militare a Gaza e via dicendo, adesso cominciano a rendersi conto che questa guerra permanente che porta avanti Netanyahu non può durare davvero all'infinito, non può andare avanti perché Israele comincia a pagarne le conseguenze. Vorrei anche sottolineare un dato, che Netanyahu è un leader divisivo anche a destra. Molti israeliani di destra lo sostituirebbero molto volentieri con altri leader, non necessariamente ideologicamente più moderati di lui o addirittura progressisti, anzi, però con personaggi che ritengono più sinceri. Netanyahu è considerato un politico da molti in Israele che guarda soprattutto ai suoi interessi, d'altra parte è anche sotto processo, non lo dimentichiamo, per corruzione, truffa, abuso di potere, e anche a destra molti vorrebbero un cambiamento.
Tu dicevi che queste posizioni che tu hai definito ragionevoli cominciano a sentirsi più sovente, più spesso, ma la maggioranza della popolazione è ancora convinta che si debba andare avanti con queste guerre, con queste operazioni militari? Oppure, diciamo, la parte ragionevole sta piano piano crescendo e diventando maggioritaria?
No, io credo che questa parte che appunto stiamo definendo ragionevole sia ancora troppo piccola per imprimere un cambiamento concreto, insomma netto. Quello che l'opinione pubblica non contesta, quella che l'azione di forza che Israele sta portando avanti oramai da quasi 3 anni contro in pratica tutti i suoi avversari e nemici, e soprattutto c'è un grosso consenso, una stima infinita nei confronti dell'esercito, delle forze armate. Per gli israeliani le forze aeree soprattutto, che sono il fiore all'occhiello delle forze armate israeliane, hanno portato avanti e portano avanti una campagna militare che è stata ed è di successo secondo l'opinione di questi israeliani. I comandi militari sono onesti e dedicano la loro vita alla sicurezza del paese, questa è l'opinione. Poi naturalmente c'è anche il tema del sacrificio di soldati che sono stati uccisi anche questi ultimi giorni, centinaia a Gaza, quindi l'esercito era e resta la spina dorsale di Israele e della società israeliana, la stima è sempre infinita, i dubbi sono contro la politica. Ripeto, credo che molti israeliani vedrebbero sicuramente con favore un cambio della guardia ai vertici del governo, quindi la sostituzione di Netanyahu con altri leader che però non necessariamente sono o sarebbero più moderati rispetto all'attuale primo ministro.
Quindi questa vita in trincea fa quasi parte del DNA di Israele, insomma della vita stessa di Israele.
Assolutamente, è sempre stato così e continua ad esserlo. In questo caso sento di dover precisare però che ovviamente una guerra prolungata contiene anche dei costi, non solo in vite umane, anche economici, anche di vita di tutti i giorni. E il fatto che Israele stia mobilitando continuamente centinaia di migliaia di riservisti non sono giovani reclute di 19 anni che vanno appunto sul campo di battaglia, ma spesso sono padri di famiglia, persone che lavorano, tutto questo sta cominciando ad avere un impatto notevole sulla società e anche sull'economia. Ecco, da questo punto di vista quindi grossa considerazione e stima per le forze armate e per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo. Le critiche sono pochissime da questo punto di vista, anche quando sono venute fuori delle storie molto brutte, crimini che sono stati commessi a Gaza o anche adesso storie di saccheggi nel Libano del Sud e via dicendo, comunque c'è una tolleranza elevata da parte della popolazione verso chi poi va sul campo di battaglia. Sicuramente c'è grosso sostegno.
L'immagine interna ed esterna del governo israeliano impegnato su più fronti di guerra. Ha ascoltato Michele Giorgio in questo episodio del nostro podcast, registrato da Renato Amadò, realizzato da Alessia Fontana e post prodotto da Daniele Sola. Ti ricordo che puoi contattarci via mail, l'indirizzo è ilmondolafuori@rsi.ch. Alla prossima settimana, un caro saluto da Veronica Lippi.